Il radiogiornale.
Droni ucraini contro una residenza di Putin è l'accusa di Mosca, una bufala del Cremlino per sabotare i negoziati, la risposta di Kiev. Retata anti-ISIS in Turchia, morti 3 agenti e 6 presunti terroristi, è il bilancio dell'ultima di una serie di azioni contro presunte cellule terroristiche attive nel paese. Gli esercizi di trasparenza dei parlamentari federali sono insufficienti, lo dice l'associazione Lobby Watch nel suo bilancio annuale. Terminal di Cadenazzo, pronto il passaggio da FFS Cargo alla Posta, che dal 1 gennaio gestirà il trasbordo merci tra strada e ferrovia. Sport, Coppa Spengler, il Davos si qualifica per le semifinali. Radio Giornale di Mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. L'Ucraina ha lanciato droni contro una residenza del presidente russo Vladimir Putin nella regione di Novgorod. Lo ha annunciato nel pomeriggio il ministro degli esteri russo, aggiungendo che Mosca è pronta a reagire e a lanciare nuovi attacchi. La notizia è stata smentita da Kiev. Ci dice di più Pierre Ograbek dalla nostra redazione esteri.
Secondo quanto comunicato a metà pomeriggio dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, l'Ucraina ha inviato ben 91 droni verso una residenza di Vladimir Putin, situata in una regione che si trova tra le città di Mosca e di San Pietroburgo. Non è chiaro però se Putin si trovasse lì al momento dell'attacco. Tutti e 91 i droni sarebbero stati annientati dalla difesa antiaerea russa. L'attacco sarebbe andato in scena a cavallo tra ieri e stamane, mentre in Florida il presidente statunitense Donald Trump e l'omologo Volodymyr Zelensky si stavano incontrando in un raro faccia a faccia per parlare di pace. L'Ucraina ha immediatamente reagito affermando che si tratta semplicemente di una bugia lanciata per minare i negoziati, per giustificare ulteriori attacchi militari. E a questo proposito la Russia ha subito precisato che ora provvederà a modificare la propria posizione per quanto concerne i negoziati di pace promossi dagli Stati Uniti e hanno annunciato di aver già individuato degli obiettivi da colpire militarmente in Ucraina quale forma di rappresaglia. Una volta di più non è possibile fare capo a conferme indipendenti su quanto veramente capitato anche in questo frangente. Sergei Lavrov ha accusato Kiev di terrorismo di Stato, un'accusa che Kiev da parte sua continua a muovere nei confronti del Cremlino dal febbraio del 2022, ogni volta che una città ucraina viene bombardata dalla Russia. Ora si teme che i bombardamenti vadano a colpire anche degli stabili governativi a Kiev, finora quasi completamente risparmiati dall'esercito russo.
In Turchia un'operazione di polizia contro presunti membri dell'ISIS è sfociata la scorsa notte in una sparatoria in una cittadina a sud di Istanbul. La retata ha portato alla morte di 3 agenti e di 6 presunti membri dello Stato Islamico ed è soltanto l'ultima delle azioni contro l'organizzazione terroristica che dalla Turchia non è mai scomparsa. Matteo Burkhardt.
La retata della polizia si è svolta la scorsa notte in un'abitazione presso la cittadina di Yalova, una 50 di chilometri a sud di Istanbul. Nel mirino delle autorità turche c'era un gruppo di presunti terroristi dello Stato Islamico, che poco dopo l'irruzione hanno aperto il fuoco contro le forze dell'ordine. Secondo fonti governative, 3 agenti sono morti e altri 8 sono rimasti feriti. Dei presunti terroristi, 6 sono stati uccisi, tutti di nazionalità turca, e altre 5 persone sono state arrestate. Si tratta solo dell'ultima rappresaglia delle forze dell'ordine negli ultimi mesi nei confronti di presunte cellule terroristiche attive in Turchia. La settimana scorsa le autorità hanno dichiarato di aver arrestato 115 persone a Istanbul, sospettate di essere membri dell'ISIS e di aver organizzato attacchi terroristici per gli eventi di Natale e di Capodanno.
È un bilancio 2025 negativo quello tracciato da Lobby Watch, l'associazione svizzera per la trasparenza in politica. Un solo parlamentare su 4 rende infatti pubblico il totale dei propri guadagni supplementari. Poco meno della metà non dichiarano invece i proventi da mandati in aziende o associazioni. Maggiori dettagli con il nostro corrispondente da Berna, Alessio Veronelli.
Lobby Watch parla di stagnazione nella dichiarazione dei redditi supplementari da parte dei parlamentari svizzeri. In un anno infatti poco o nulla è cambiato a livello di percentuali. Come anticipato, il 44% dei parlamentari non dichiara introiti provenienti da mandati in aziende o associazioni e solo il 27% li dichiara tutti. Niente di illegale, intendiamoci, la legge obbliga i parlamentari a dire quali mandati hanno in seno a quale azienda o organizzazione, questo per evitare conflitti di interesse affinché gli elettori lo sappiano, ma quanto si guadagna in questi mandati non è obbligatorio renderlo pubblico. I più trasparenti sono i Verdi, con l'88% dei propri parlamentari che dichiara tutto o parte dei guadagni supplementari, il 68% dichiara tutto. Piuttosto trasparenti anche i rappresentanti del PS, mentre nel campo borghese si è meno propensi a rivelare quanto si intasca da mandati vari, a scendere nella graduatoria della trasparenza, UDC, poi Centro e infine PLR, con nessun suo parlamentare che dichiara il totale dei propri guadagni supplementari. Donne in Parlamento molto più trasparenti rispetto agli uomini, così come i parlamentari più giovani. In generale sono i mandati nel settore economico privato ad essere predominanti, poco meno della metà, nessuna sorpresa qui. Tanti mandati anche nei trasporti, nell'economia e politica nazionale. Cultura, sport e ambiente invece poco o nulla.
Da gennaio la gestione del terminal delle FFS Cargo di Cadenazzo passerà alla Posta. Il perché la Posta abbia voluto mantenere attivo il terminal ce lo spiega Luca Della Mora, responsabile del centro pacchi regionale di Cadenazzo.
Questo terminal qui a Cadenazzo per noi è importantissimo, fa parte del concetto di logistica che abbiamo per la movimentazione delle merci da e per il Ticino chiaramente. E qui a Cadenazzo abbiamo anche il centro pacchi e il centro lettere della Posta, quindi è importantissimo avere a disposizione un terminal così per ricevere tutta la merce. Attualmente abbiamo 5 treni che arrivano a Cadenazzo con le nostre casse e questi 5 treni corrispondono circa a 30 camion rimorchio che eviteremo di far andare su strada. Noi calcoliamo che l'80% delle nostre merci posta da e per il Ticino viaggia su ferrovia. Quindi vedete, questo qui è veramente importantissimo.
Siamo alla cronaca sportiva con Paolo Laurenti.
Come lo scorso anno, Davos e Friburgo si sfideranno in semifinale alla Coppa Spengler. I padroni di casa hanno infatti raggiunto il penultimo atto del torneo casalingo battendo 3-0 l'IFK Helsinki grazie alle reti di Zadina, Rifors e Kessler. L'altra semifinale sarà invece un affare tra US Collegiate Select e Sparta Praga, cechi che hanno eliminato il Team Canada 5-1. A un mese e mezzo dalla gara d'esordio al torneo olimpico, Pius Suter fa preoccupare la nazionale svizzera. L'attaccante dei St. Louis Blues ha infatti riportato un infortunio alla caviglia destra e, come annunciato da Doug Armstrong, direttore generale della franchigia NHL, la sua situazione sarà rivalutata tra un mese e dunque quantomeno in dubbio la sua partecipazione ai giochi olimpici. Calcio: in Italia la 17ª giornata si è chiusa con la netta vittoria della Roma sul Genoa per 3-0. Giallorossi è tornati in zona Champions, quarti con 33 punti, uno in più della Juventus e tre in meno della capolista Inter. Sono 6 le nazionali qualificate per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa. Dopo Algeria, Egitto e Nigeria si sono infatti aggiunti il Mali, il Sudafrica e i padroni di casa del Marocco, che hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta grazie al 3-0 rifilato allo Zambia. Infine ricordo che nel salto con gli sci la prima tappa della tournée dei 4 trampolini è stata vinta nettamente dallo sloveno Domen Preutz. A Oberstdorf gli svizzeri non hanno brillato, solo 22esimo Gregor De Schwanden.
Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo martedì 30 gennaio. Al sud e sulle Alpi sarà soleggiato e ventoso, con temperature minime attorno allo zero e massime di 10 gradi. Al nord nebbia alta e temperature comprese tra 4 gradi sotto zero e 2 gradi. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Matteo Valenti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.